talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex.
No, perché mi ha detto che ogni volta che arriva in ritardo.
Ah, se lo in.
E io gli ho detto fortuna.
Metaforicamente.
Certo.
Con Guabini avevo preso una cosa.
Alla lettera. No.
Davvero ti puniscono quando ne parliamo
ma
troppo.
Ma comollo che mi punisce.
Perché noi parliamo. Dovete sapere, spieghiamo questo piccolo retroscena. Quando noi parliamo troppo, cioè noi parliamo tanto in questa radio.
È sempre così.
Puniscono lui.
È come quando picchiavano l'amico del principe.
Sì. Cioè, quindi noi ci allunghiamo e il cazziatore se lo prende lui. A noi questa situazione pare comodissima.
Però, secondo me, lui ha un futuro, perché diversamente da Comollo, quando dice è ora di finire, fa un segno girando le mani, lui fa così, così, e facendo così, secondo me ha un futuro.
Lui fa così.
Lui non alza apposta, ma in questo periodo
potrebbe avere un futuro.
Lui si è messo, ma anche lei vedo avanti, si è messo una bella maglietta nera.
Dunque, noi siamo riusciti a eleggere un'intervista presidente del Senato, quindi la vedo molto male per voi, perché adesso stanno eleggendo un veronese al Camera, quindi voi il vostro striscione,
Giulietta
e una zoccola, ve lo potete, lo rimangerete duramente.
3, 2, 1, ma quanto Verone che ha vinto la destra, c'è uno che scrive tutti i giorni, ma quando... Ma c'è un messaggio lì in memoria e lo invia.
Stiamo parlando di squadre di calcio, non stiamo parlando
Di Inter. Sto dicendo, noi l'Inter. Interisti siamo riusciti con una lobby nostra a fare eleggere un grandissimo interista al Senato.
Professore, si sistemi meglio le cuffie sui suoi padiglioni auricolari perché rientrano, si dice in gergo. O abbassi un po' il volume.
Dottor Bini, noi eravamo rimasti, io non ricordo l'argomento perché sempre, però ricordo che era un bell'argomento e che abbiamo lasciato a metà e c'era di mezzo Valeria.
Assolutamente sì.
Vale, tu ti ricordi qual era l'argomento?
Era un test, credo. Sì?
No, ma non si
di cui lei non ha dormito.
Abbiamo fatto.
Non ha dormito 15 giorni con questa paura. Cos'era?
Allora, il test era questo qui. Avendo passato la pandemia rinchiusi, molti giovani virgulti hanno deciso di mandare i loro genitali via email, via messaggio.
Cioè, si era moltiplicata la tendenza a diffondere foto.
Allora, non avevo capito, le foto.
Beh, diciamo così, lasciate evolvere qualcuno che mandano i genitali anche davvero. E queste persone del Texas, studiosi del Texas di sessuologia, hanno deciso di replicare sui genitali un lavoro che era stato fatto poco prima, cioè di capire la personalità del soggetto dal viso.
Sì.
È stato fatto un lavoro dicendo faccio vedere una foto di una persona che tu non conosci e devi dire le caratteristiche.
Un po' lombrosiana.
Ma alcune cose si sono verificate, cioè si può capire se uno ha usato la cannabis, non se l'ha usata in quel momento della foto.
Fate un primo piano su Tony, dalla regia video.
Per esempio,
ha usato, ravvicinato.
Quest'uomo
più vicino.
Ha usato la cannabis negli ultimi
anni. Tony è LSD, secondo
allora,
me.
Vabbè. Quest'uomo in passato ha usato la cannabis? Sì, secondo me sì.
Altrimenti non si spiega.
Con l'occhio così, secondo me
con l'occhio così. E poi non so, per esempio, dalla foto del viso traggono per esempio le tre grandi i dark side si chiamano, sono il narcisismo subclinico, il machiavellismo e la psicopatologia che si chiamano dark side della psiche.
Sì.
Questi si riescono a capire dal viso, cioè rivedendo la sua foto di prima si capisce che lei è un narcisista, è un machiavellico ed è uno psicopatico.
Tutte e tre.
Cioè, nel senso, si traggono
non mi
tutte,
faccio lasciare
tutte,
Secondo me non è machiavellico.
Visto che adesso si deve fare guardando, devo mostrare anche.
Adesso il problema è non abbiamo il grandangolo. Quindi, non avendo il grandangolo, non ci sta il suo. Quindi, lo vedremo un'altra volta.
Ma abbiamo lo zoom per inquadrare il suo.
Esatto. Il mio è normale. Io sono frequento lui da anni e il problema è quello.
Ma
l'altra sera ero insieme a Gigi D'Atome. Sembravo basso, ma che c'entra? Io sono normale, anzi, sono alto.
Ma il test è proprio fatto in questa. Questa funzione, cioè dice cose del soggetto, ma dice anche cose personali, perché hanno preso questi peni di queste persone che mandati involontariamente.
Questo mazzo di peni mandato involontariamente,
cioè persone che non l'hanno mandato col consenziente dall'altra parte che lo voleva ricevere, no? Cioè persone che hanno avuto sorpresa o eccitazione o cosa per l'improvviso arrivo di questa foto.
Sì.
Li hanno messi in ordine di dimensioni, di caratteristiche dell'aggiustamento dei peli, eccetera, eccetera. E poi li hanno fatte vedere ai maschi e alle femmine dicendo, secondo loro, qual era il pene tipico. Secondo loro, qual era quello giusto di questi peni.
Narciso. sì, che può capire perché le ha detto dalla pettinatura, quindi
no diciamo che la prima cosa, qui c'è ovviamente un bias, perché alcune cose derivano dal fatto che quello ti manda il pene, cioè già solo il fatto di mandarti il pene qualcosa dice di lui, cioè, perché normalmente
non è proprio una cosa che non fa così,
no, più che altro deve essere soddisfatto del tuo pene,
se ne vanta,
tendenzialmente stanno un filino sopra la media, perché se uno sta sotto la media generalmente non manda,
o se ne vanta o è talmente ignorante, inconsapevole.
Questo è un secondo aspetto che non capisce le cose, però la cosa interessante che deriva da questa ricerca è che hanno chiesto sia in maschi che alle femmine qual era il tipico, qual era quello giusto, insomma, e così via, paragonandolo con la media dei peni di quella zona, insomma. Allora, sia i maschi che le femmine ritengono che il pene tipico sia un po' più grande della media, un filino più lungo della media, e con l'aggiustamento dei peli, quindi portiamo acqua al mulino di quest'uomo qui a sinistra,
sinistra,
che si aggiusta tutto, no?
Io faccio la sfumatura alta, ma da sempre mi trovo benissimo.
Sì. E
recupero quel centimetro, come direbbe Danny Moretti.
Sì, perché che in genere non viene fatto per quell'aspetto lì, viene fatto perché il pelo incolto del genitale maschile induce nel soggetto la bassa esperienza sessuale, cioè se uno chiede quante persone ha avuto come partner sessuali guardando il pene, le persone che hanno più peli ricevono il numero più basso di punteggio.
Secondo me è chiaro e chiarissimo perché accade.
Perché?
Questo. Perché la gente si basa sul porno e nel porno sono tutti rapati. Quindi.
Diciamo, questa è una prima cosa. Però, per esempio, tutti rapati, anche l'altra parte dello spettro, cioè il tutto rapato, non è quello prototipico.
Deve essere
aggiustato,
certo.
Specialmente per il femminile, che come sempre ha una curva gaussiana sulla cura del corpo del maschio, cioè non è che più il maschio aumenta la cura del corpo più acchiappa femmine, cioè aumenta un po', poi a un certo punto decresce perché la femmina dice quello lì sta a guardarle lui e non guarderà me,
se andiamo a letto si guarda il pene,
c'ha l'ala di gabbiano, la controlla l'addominale.
Scusate, non ho capito una cosa. Ma quindi come va portato?
Va portato un filino più grosso di quello che uno ha, ma lei non so.
Ma quello uno ha quello che ha,
lui diceva la sfumatura
va portata con un leggero aggiustamento,
cioè come la sua barba, tanto per capire.
Io faccio, se facessi il mallet, quello tedesco lungo di
se io lo facessi alla polacca, cioè con alla svedese, la frangetta
l'acqua pazza,
ha tenuto corto, corto,
tenendo presente che il pelo pubico, come tutti i peli non capelli, hanno il freno di crescita, cioè non è che crescono all'infinito,
mica c'è gente che è dritto.
Il problema della crescita infinita ce l'hanno quelli che fanno il trapianto pelifero a livello genitale.
Cioè, chi è che fa il trapianto pelifero a livello genitale?
Ma perché ci sono dei calvi lì?
Assolutamente, ci sono anche le donne che lo fanno quando vanno in menopausa, che perdono la peluria e si prendono questa parte posteriore della nuca.
Ma posso dire una cosa? Quindi è come quando dicono diamo le armi all'Ucraina e compriamo il gas alla Russia. No? È la stessa roba, cioè quindi ci sono quelle, la maggior parte ormai o tante, che vanno a levarsi tutti i peli
e altre che
vanno a mettersi i peli,
certo,
ma che mondo
è? Oltretutto c'è un ulteriore problema,
facciamole incontrare,
problemi di sessuologia si risolvono in sala d'attesa facendo incontrare persone con
che cosa devi fare? Allora senta, lei si fidanzi con lei,
l'eiaculatore precoce si alzi,
lei che vuole finirla presto qua con lui,
questa sarebbe una scena da film di Woody Allen, fatta e finita.
Però si risolverebbe qualsiasi
problema sessuale,
ma anche uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Proprio dici,
ci fermiamo qui?
Sì. Vabbè,
professore, ma facciamo fare sto test a Valeria? Io voglio che guarda come ride, facciamole fare sto test.
Fa segno così con la testa.
Anche lei non vede l'ora,
non vede l'ora.
Ve lo posso garantire. Ma quanto fa ridere che ogni volta che arriva Bini c'è sempre questo disco. Poi uno direbbe statisticamente lo mettiamo tutti i giorni, quindi è ovvio che succede, però proprio la mia impressione è che lei entri in studio e parte.
No, ma io lo sento anche venendo qui, perché c'è nella trasmissione prima di voi, se la, lo mettono
sì,
anche,
forse in coda tutto esaurito,
in coda tutto esaurito, quindi lo sento.
Annalisa, una delle preferite di Tony, eh?
Sì, sì, ma fisicamente è
anche
molto
mia,
gradevole,
eh?
Molto,
è molto gradevole
anche,
eh?
Sì sì, bene, molto gradevole, diciamo così, ha un bel mix.
Guarda, mia moglie
erotismo.
È gelosa di Annalisa e di Nadia, non si capisce. E...
Nadia è una ragazza che lavora in radio,
ah, no, no. Detti Nadia con, sì. Una, con Manici, pensavo.
Sì, no, no, è famosa, è famosa. Ma ritorniamo a noi.
Ritorniamo, stiamo parlando test, delle persone. No, un secondo, stiamo riparlando delle persone che si fanno trapiantare i peli nelle cose. Per cui, dato che non è che possono.
Da dove li prendono?
Dalla nuca, dalla nuca.
Sempre da arrivano a prenderli, sì, sì, anche quando fanno il trapianto davanti.
Anteriore. Il problema grosso è questo: che le donne hanno una nuca molto meno flessibile dei maschi. Per cui prima di poter fare.
Non è vero, prof.
No, come no, è vero, sì, ve lo dico io.
Più per... flessibile le donne.
Meno flessibile, per cui è un problema poi tirare la pelle per ricucire il pezzo asportato. Per cui le donne devono fare per molti mesi questo lavoro prima di partire, questo che sto facendo io per farvi vedere.
Professore, oggi mi fa ridere.
No, che, no giuro, che serve,
sì, capito,
per
va.
Mobilizzare.
Convincere una donna.
Se vedete una donna che fa così, sapete che sta preparando.
Io pensavo si stesse preparando qualcos'altro, però
no,
va bene.
No, però si sta preparando per togliere i peli da metterli. Il problema è che i capelli non hanno il blocco di crescita, per cui quelle persone devono andare dal parrucchiere, ovviamente.
Di tanto in tanto.
Tanto in tanto, certo. Perché se no continua a crescere e fa quelle, veramente quei tipici pettinature che fa lui, tipo quella che ha la Stoppelli adesso,
lui?
Diciamo.
Quale?
Quella pettinatura della Stoppelli di adesso è una tipica pettinatura lì. Che si usa nei genitali. Allora,
carino!
Bob,
no, no, però stavo dicendo...
Carino!
No. Si può andare sempre,
grazie,
a, farsi, si può andare no, sempre no. A farsi tagliare i capelli dal parrucchiere di Maurizio. Sembra
anche,
che,
anche,
sì.
Esattamente, sì. Questo è proprio l'arruffato.
Vedendo sì. La pettinatura di Maurizio è un parrucchiere più esperto in genitali che non
esatto.
In di sì, però, perché, sì, sì. Perché l'ha completamente rovinato. Però
quei non vada Aldo Coppola,
Aldo Cappella.
È anche un nostro ascoltatore.
Okay, vabbè.
Lo salutiamo.
Era un nostro ascoltatore.
Sì, sì. Per il problema grosso è che da quell'idea sì. Di arruffato, che come ho detto, poi dall'idea che non scopa neanche. Perché? Ah. E quindi c'è un po'. Bene, non torniamo a noi.
Torniamo a noi. Torniamo.
Maurizio sempre?
Dice, se abbiamo appena parlato che quando c'è l'aspetto arruffato del genitale.
No, vabbè,
la
ma Maurizio, senza arrivare lì,
io il senso arruffato.
Già prima che non...
Una donna lo legge come questo, non
no,
fa tanto
no,
l'amore.
No, no.
Se uno invece è liscio.
No, no.
Quando
c'è un medio, cioè vuol dire che si cura lì sotto, che si guarda ma non troppo.
È sempre
po'.
Quella classica cosa delle donne, che sì. È un po' trasandato ma non troppo. Un filo di barba ma non troppo.
Ecco,
un filo spettinato ma non troppo. Un filo cioè, fisicato ma non troppo.
Una donna vede un pisello... tutto perfetto e pettinato, dice, ah, questo è carino. Poi vedi il resto della persona, fa schifo, dice comunque.
Mi piace come lo racconta, come se uno entra a una festa e sì. Vede un pisello bello pettinato.
Sì, se, non so.
Però tendenzialmente se una sì. Persona cura i genitali cura anche un po' il resto
se
del
stesso.
Corpo, un
okay.
Po' se stesso, cioè, i genitali sono uno degli aspetti, i geni del corpo. Un'altra cosa che hanno trovato in questo lavoro è che riescono a capire dai genitali le donne se quello è un pleaser o se è un pillow princess. Voi conoscete la differenza
sì,
tra questi
sì,
due
sì,
grandi aspetti.
Sono due
della...
definizioni che abbiamo
sì,
inventato
sì,
noi.
Abbiamo...
Addirittura, no.
Come Tony Pastello.
Cos'è?
E
i
Ciro
pleasers
Cirac.
Quelli che diciamo fanno in modo di piacere.
No,
di,
no, no. No.
Di accontentatori.
No, diciamo che no. Nella pleasers. Sessualità sì? Ci sono quelli che sono portati a dare piacere e quelli che stanno abbastanza fermi per ricevere il piacere. Quelli che stanno fermi per ricevere il piacere si chiamano principesse sul cuscino. Pillow princess.
Ah, pillow princess.
Princess.
Ah, principesse. Sul, noi diremo la principessa sul pisello, sul materasso.
Sì, sì, però diciamo così, okay. che tendenzialmente non sono tanto portati a dare il piacere.
Ma ricevere.
Ma sono per il piacere. Ecco, qui hanno fatto una, alla persona proprietaria del pene, una...
Sì.
Dichiarata
con rogito e tutto non è che...
al penetario sì
esattamente al penetario è andato e se cosa gli piaceva di più se fare la parte passiva la parte attiva e poi facevano vedere il pene alle donne e imbroccavano le donne dal pene e imbroccavano
non ci puoi dire quali sono le caratteristiche non capisco
Ma diciamo per esempio questo fatto del sistemarsi eccessivamente la parte genitale indica prevalentemente una persona non tanto portata sul piacere dell'altro, perché ma è molto centrato su se stesso. Una buona notizia però per rapporti prolungati, sì, cioè nel senso per sposare, per sposarsi, per fidanzarsi, sì, e così via, le donne scendono di una taglia di pene, di preferenza, quindi nel senso che mentre per il rapporto occasionale stando con una taglia su, sì, per i rapporti prolungati scelgono una taglia meno.
Perché le altre donne non no.
No, diciamo che così
dà meno fastidio.
Quella roba lì, se uno dice voglio solo il piacere da quell'uomo, allora tanto vale che sia bello grosso, che sia tutto, sì, così via. Se invece voglio una relazione più stabile, ha un po' paura che quello lì con quei genitali lì sia richiesto sul mercato.
Appunto. Che le altre donne,
scusa, non avevo capito cosa intendeva lei. Sì, questa cosa è chiesta dal mercato e quindi
meschino
stanno...
questo,
cioè, anzi io me lo prendo, piccolo piccolo, che nessuno lo vuole, così
le
non
donne
tradisce.
Sono molto meschine,
questo è meschino, ma
meschino.
Ma anche gli uomini, cioè, sì, uno dovrebbe invece sperare che la sua donna, il suo uomo o il suo uomo o la sua donna, facciamole tutte, però insomma quella roba lì,
sì, quella roba lì
sia ancora attraente. È brutto pensare
che
non
sia
deve
ancora
essere
sul mercato,
cioè deve essere, deve imbruttirsi così, è solo mio, che brutto,
che bello.
Beh, è un po'
meschino, meschino,
meschino, comunque, così, però la tua bellezza tienila per te, questo,
sì, meschino, quindi, meschino, sì, meschino. Questo è, no, però era tipica questa cosa di dire la mia donna deve essere un pochino più carina, cioè abbastanza bella da eccitarmi, ma non per gli altri, soltanto per me, quindi per me è il massimo trovare una donna, non ricordo che dicevo, che mi ecciti, che mi piaccia e che non piaccia agli altri, sono l'uomo più felice del mondo.
Non ho mai pensato, cioè, ma no, non mi sono mai posto il problema, forse
non mi sono spiegato,
cioè deve smettere di leggere i classici afghani perché poi viene questa idea strana di questa cosa qua. Allora bene, sì, abbiamo visto questa cosa qui,
sì, passiamo al test della Valeria adesso, sì, beh, molto bene, molto bene di Mauri. E quella, guarda come è messa la Valeria, non vede l'ora di fare sto test, no?
Io sono qua in una posizione di chiusura, che più chiusura non
adesso, ma la salverò io,
ci molla e se ne scappa, per forza.
Tra poco il test di il professor Bini, sì, a Valeria Stoppelli.
Ma perché?
Non perdere.
Perché?
Da non perdere. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Let's talk about sex. Abbiamo lasciato in realtà, prima del test, sì, che tutta l'Italia...
No, ma...
Aspetta,
ragazzi, se non facciamo sto test, Valeria mi va
in
analisi.
Però in realtà perché, un secondo mi dice a livello pedagogico questa faccenda che arriva dall'Europa, dove non bisogna più sgridare i bambini. Abbiamo tanti messaggi, non abbiamo neanche letti, dobbiamo poi recuperarli. Lei che è un papà molto particolare, molto
sì, esattamente.
L'ha picchiata tanto sua figlia?
Avrei voluto. Cioè nel senso che credo che no, che la cosa fisiologica è volerlo fare. Sì. Volerlo fare è molto naturale. È naturale.
Farlo un po' meno.
Farlo un po' meno. Però io sono fortemente portato per i diritti dei genitori, per la rivalutazione dei diritti dei genitori. Sì. Cioè nel senso
del telefono che... blu.
No,
c'è cioè il genitore che chiama, guardi
quello
mio figlio,
blu, guardi mio figlio, mi terrorizza, queste cose qua. Sì. Cioè nel senso che stiamo andando verso una iperprotezione infantile,
certo,
che è di una cosa recentissima, recentissima. Dopo la...
Non stiamo dicendo che mi hanno picchiato.
No, assolutamente no.
Però, mi sembra un po'...
però insomma, diciamo così, neanche essere...
Un insegnante che lo sgrida.
No, diciamo così che il passaggio tra le famiglie normative e le famiglie affettive qualche problema l'ha portato, cioè adesso in questo momento abbiamo il grosso vantaggio che anche i genitori provengono da famiglie affettive, cioè mio padre era totalmente disinteressato,
lo diceva
al fatto
Gioele
che,
prima,
che io fossi felice, totalmente disinteressato.
Ma no, lo dopo... diceva Gioele, no, prima, i miei genitori non mi hanno mai toccato perché sono stati tanto menati. Ma... quindi
mio padre era totalmente disinteressato,
no, cioè, nel senso che
non le ha mai chiesto sei felice, ma
una questione proprio assolutamente non stava nel suo pensiero, il suo pensiero era che io sopravvivessi nella giungla della vita,
sì.
Per queste cose il progetto era quello lì, quindi dovevo imparare come si ammazzano, come si uccidono, come si curano, come si fa, cioè le ferite, come si curano le ferite, quella roba lì me l'ha insegnata, ma sulla mia felicità veramente non era lo scopo della vita dei soggetti. Poi verso gli anni 70 è venuta l'idea che invece no, lo scopo è quello di dire che il figlio sia felice,
sì,
no? Per cui il figlio dice cose tremende, ma vorrei mettere un altro naso qui sulla fronte, ma basta che tu sia felice, sì, così, basta che tu sia felice, cioè non c'è più nessuno che frena.
Adesso è anche troppo.
Secondo me assolutamente troppo, lo vedo sul piano del transessualismo, esatto, transessualismo, dove questo problema è per me evidente, cioè io devo mettere firme su mutilazioni fisiche di persone giovani, sembra che sono quello cattivo perché non la mette a, certo, a sette anni di età.
Un bambino mette una maglietta rosa e il papà fa portiamolo.
Per eventuali ascoltatori occasionali, il professor Bini è una delle menti più progressiste e liberali che esistono, certo, sulla faccia. Quindi se lo sta dicendo non è certo perché non è uno di quelli che dicono la teoria gender.
No, siamo esattamente l'inverso.
Lui si trova a frenarli ora. Sì, si trova a frenare.
Cioè, nel senso che avendo fatto tutto il percorso...
Non è che la difendo perché ne ha bisogno.
No, ma non so come dire... Il problema è che non ho fatto lo sguardo di sorvolo, si chiama, sguardo di sorvolo, una cosa che c'è a Merleau-Ponty, cioè tu c'hai un problema, non sai niente di quel problema e dopo due secondi fai l'accettazione del problema senza essere passato in mezzo, senza averlo vissuto e così via. Questa accettazione così superficiale è veramente poi superficiale,
comporta
un sacco di problemi. Quindi io sono passato lì in mezzo, dove in Lombardia, per esempio, c'è pochissima gente che si occupa di chi vuole cambiare sesso, c'è pochi. Io ho 200 persone in lista d'attesa, ho 70 persone, per ogni degli psicologi che ho ci sono 70 persone in valutazione e ne ho 200, devo inserirne uno quando se ne libera uno di posto, tanto per dire quanta utenza c'è. Però che in questa utenza l'abbassamento dell'età media sia un derivato del fatto che non c'è più il filtro genitoriale è anche vero. Cioè, quella cosa che dico sempre, per la grande parete ci vuole il grande pennello, per la grande decisione ci vuole il grande cervello. Certo, cioè, hai otto anni...
Cioè, se uno è un bambino...
Se hai otto anni...
Aspetta un attimo.
Non è che sono qui per frenarti, sono qui perché...
Invitarti a non fare cose di cui magari potresti, non dico pentirti.
È una strada one way, non è una strada per la quale torni indietro di situazione. Quindi,
va bene.
In questo senso di...
Molto
quindi,
chiaro.
Diciamo, se anche un genitore usa un atteggiamento sufficientemente duro per resistere a pressioni incessanti di un figlio, pressioni su un argomento che il genitore non condivide, il genitore ha diritto di non condividerle e di tenere la sua posizione.
È quasi il dovere
di farlo. Quindi io non sono né favorevole né sfavorevole, io sono per le persone adeguate.
Ma quindi i uaiuno vanno battuto?
Vanno battute quando c'è bisogno di batterli.
No, battute no.
Nel senso, però...
Ma nemmeno una sculacciata, proprio no, passando, pum, perché sta rompendo le basi. C'è il bambino che continua, un colpetto sul sedere così,
c'è
pom,
un bellissima, bellissima reclame della Dure, non so se l'avete mai vista, che c'è questo padre con questo bambino al supermercato, il bambino corre, tira giù tutti i formaggi, le cose per terra. E poi lui dice... Se devi pensare alla contraccezione, pensaci prima. Dice proprio così.
Sì, perché è una delle battute.
Bella scorretta.
È molto scorretta.
È una delle battute maggiori.
È una reclame proprio.
Dice, scusi, la pillola anticoncezionale c'è retroattiva. Era la classica battuta.
Tu con i capelli strani, brutti.
Sì,
quanti minuti abbiamo?
Allora, dunque, abbiamo un disco e poi un altro
il gran finale, così poi finalmente
adesso vediamo perché
il testa la sto continuiamo a procrastinare.
È proprio nella cella nel miglio verde, sta aspettando l'esecuzione.
Godot. Ci sono due notizie attesissime in questo momento in Italia, l'elezione del presidente della Camera, il test.
Sì. Però devo darvi due brutte notizie. Prima cosa devo rimproverarvi perché l'avete fatto ancora una volta. Mi avete presentato qualcuno più pazzo di voi per sembrare normali, che il gioco funziona.
Non si può dire quello che ha detto.
Si può dire il nome, Martin Klein.
Sì. Però, voglio dire, ecco, normalmente voi mi presentate persone molto, ma molto più pazze di voi. Comunque, che siete già alti di livello.
Io l'ho avuto a fianco, direbbe Zangrillo. Una sera che era anche abbastanza allegrotto, ma ha parlato per due ore di sesso. E lei, le giuro, in quelle due ore, lei non ha mai sentito...
Roba di genere, mi è abbastato poco.
Non si può dire che cosa ha detto Martin, ma sappiate che la frase che ha detto quando l'ha sentita Freud, Sigmund Freud, ha detto: Maria, io esco.
Maria, io
dico solo questo.
Vabbè, insomma, invece la seconda notizia, che devo dire una brutta notizia, perché purtroppo ho fatto vedere alla Stoppelli la fotografia e lei ha detto: ah, è questo il pene. da questo punto di vista, non possiamo proseguire. Non possiamo proseguire perché tutto si è arrestato all'inizio.
Lei mi riempie di gioia perché per me lei ancora deve aspettare per dare il primo bacio ancora un pochino.
Esattamente.
Sai come la penso nei confronti di Valeria.
E poi ti ricordo che ho solo sorelle, quindi anche nell'ambiente familiare
non ho avuto
modo di
sperimentare. Però questa cosa ha un po' bloccato, quindi magari dovremmo lavorare un pochettino nella preparazione del test, e lo faremo in un momento in cui
diamole
è più pronta
tempo.
Questa
grazie,
cosa particolare
grazie.
Invece, sia in conseguenza di della situazione politica, delle situazioni personali, della mia squadra di calcio eccetera eccetera, volevo parlarvi un secondo di un articolo che è uscito che mi ha molto interessato, perché i BDSM, cioè i sadomasochisti, i bondage, così via,
BDSM che bondage, ho capito FM, pensavo alla radio,
bondage, domination,
sadomasochistic, si stanno separando, cioè come Hillary e Totti, come la sinistra per le elezioni,
si stanno dividendo,
cioè nel senso che mentre prima sono stati accorpati in una unica
che faceva anche comodo, io sono sadico, io sono masochista,
certo, esattamente, invece no, adesso invece diciamo così, si sembra che sono occorrenze. Cioè nel senso che uno è che ha il bondage e ha una casualmente è sadico, diciamo così. Mentre un sadico potrebbe non avere il bondage, o un masochista non avere
li hanno
accorpati dentro lì in
e
una,
loro non ci stanno più.
In una cosa particolare. Una situazione è che i sadomaso e i bondage e le cose particolari hanno una diffusione molto più ampia rispetto a quanto uno crede. Quando abbiamo visto quella roba lì delle sfumature di grigio, di giallo, di rosso, di blu, si è visto che, insomma, questo almeno nel livello desiderante esiste una diffusione molto più ampia del praticante, cioè nel senso, questo spiega anche un po' la differenza di percentuali, quando ci sono articoli australiani che dicono le persone che praticano queste sarebbe gioco di ruolo più o meno sessuale con dinamiche di potere asimmetrico fra consenzienti. Questa sarebbe la definizione giusta. Allora, cominciamo che è un gioco di ruolo, è un gioco, si stabilisce secondo che più o meno sessuale, perché anche qui la divisione è stata tra coloro che fanno il sadomasochismo, il legame, quello che vogliono, per un fine sessuale, e persone che lo fanno solamente perché la simmetria del piacere è il piacere. Cioè non è che hanno bisogno di un piacere sessuale. Cioè,
lo fanno perché...
È molto più forte il fatto che il piacere sia asimmetrico. Cioè il fatto che il potere sia asimmetrico, non il piacere, il potere sia così asimmetrico, quello dà il piacere della persona, che in un verso o nell'altro, cioè avere tanto potere rispetto all'altro partner o avere poco potere.
Diciamo, la forbice,
la distanza
è la cosa che li fa eccitare.
E molto, prescindendo dal fatto poi da questa cosa ne derivi la sessualità o no.
Quindi non è una cosa sensoriale, è più un'idea.
È più un'idea particolare. Okay. Tenendo presente che quasi la metà della popolazione praticante la sessualità ritiene che una certa simmetria di potere funzioni meglio nella sessualità. Cioè, uno degli stigmi più grossi che c'è sul sadomasochismo è proprio questo, cioè i motivi per i quali la società l'accetta poco rispetto alle altre varianti sessuali sono, primo, perché siamo abituati a amore romantico tenero, questo in genere è poco romantico e poco tenero, primo. Secondo, perché pensano che queste persone portino fuori dal set sessuale le caratteristiche di violenza, dice se quello lì fa così, che frusta con l'altra persona, dopo nel mondo reale è una persona che fa la stessa cosa, cioè che umilia.
E invece questo 2 più 2 non esiste.
Non esiste. Certo. E poi il terzo problema è che in una società che sta andando verso, giustamente, l'egalitarismo fra i due sessi, diciamo così, la simmetria di potere
assomiglia un po' ai maschilismi, ai sessismi.
Anche se la maggior parte dei masochisti sono maschi, la maggior parte delle mistre sono femmine.
Cioè più il maschio che si fa dominare che non il contrario.
Nonostante questa cosa, non è risarcitoria per il femminile, ma gli attiva il fatto che esiste una simmetria di potere.
Mi viene da pensare che anche nel masochismo di quel tipo, cioè il maschio che si fa dominare, c'è anche l'idea che normalmente è il contrario, una volta tanto voglio che sia una donna a dominarmi.
Beh, no? Come ben sapete, potrebbe essere la così. Maggior parte delle persone
sono
che
persone potenti,
esattamente, certo. Sono persone potenti e sono persone di un alto livello culturale. Anche questa è una cosa interessante, per esempio, cioè più tu sei alto di livello culturale e più hai questo desiderio, più vai nei club sadomasochistici. Mentre tu, più sei basso a livello culturale e hai lo stesso desiderio, più lo fai a casa tua. Cioè, diciamo così, c'è una fortissima differenza di livello di istruzione tra coloro che vanno nei club sadomasochistici.
Perché uno se ne vergogna, l'altro invece
o se ne vergogna,
pensa che sia una cosa proprio sua.
Oppure c'è anche il bias che le persone che vanno... essendo culturalmente più alte, dato che vengono reclutati per gli studi scientifici presi dai
cicli, li troviamo
certo. Prevalentemente lì potrebbe essere.
Mannaggia, siamo in chiusura. Paolo scrive: prima mi chiedevo dove il professor Bini legga certi articoli, poi me lo immagino a gambe accavallate in sala d'attesa dal dentista con questa rivista con su un tizio tutto vestito di nero e la pallina in bocca. Con questa immagine vorremmo salutarlo.
Ma poi io provo, no, perché dice così, e mia moglie sta come sempre nell'altra stanza, nell'altra cabina del metro, nell'altro non sta mai lì mentre io leggo, ricordate,
grande.
Grazie, mia moglie non mi ha mai visto leggere, non sa se io leggo,
non lo sa.
Grazie prof, grazie,
arrivederci professore. A voi, buona giornata. Let's talk about sex. Let's talk about sex.